ci servirà. Intanto voglio assicurare Michela che se il vino è buono lo bevo anche a canna io, quindi non è un problema di bicchieri. Poi per stare in compagnia ormai. Ok, bene. Buongiorno a tutti quanti. Dunque, tempo fa parlavo con un gruppo di persone di come dal Concilio Vaticano II in poi la Chiesa Cattolica abbia cambiato il concetto di evangelizzazione e ora si parla di nuova evangelizzazione in cui non si nomina Cristo, ancor meno il peccato, e il centro sono la convivenza tra gli esseri umani, fra religioni diverse e salvare l'ambiente. Tutte cose giuste. Un commento che mi ha colpito molto di un adolescente è stato: è vero, Cristo è importante, ma anche salvare l'ambiente lo è. E questo mi ha fatto pensare, perché sembrava quasi che il Vangelo, Cristo e il problema dell'ambiente fossero due cose diverse. Ok, va bene Gesù, ma ci sono cose importanti a cui pensare. È quasi come se la mia comunicazione, il Vangelo che io comunicavo, non avesse niente a che fare con i problemi reali di questo mondo. E ho pensato alla speranza di 1 Pietro 3,15, di cui stiamo parlando, e mi sono chiesto: la speranza cristiana è solo un sogno privato? Il cristianesimo biblico è una religione il cui effetto si ferma a livello personale, al massimo ecclesiale? Proponiamo una fede privata e che non dà fastidio? O qualcosa che ha un respiro più ampio? E poi mi sono venute in mente le parole di Abraham Kuyper, teologo e politico olandese vissuto a cavallo del XIX e del XX secolo, e lui diceva: non c'è neppure un centimetro quadrato nel campo della vita umana in cui Cristo, il sovrano di tutto, non dica è mio. E quindi non possiamo ridurre la fede a una sola speranza personale, sia perché non è vero, sia perché dobbiamo dare una risposta a tutte quelle persone che invece cercano una speranza globale. E giustamente abbiamo cresciuto una generazione dicendo loro: abbiate cura dell'ambiente. Ma che modello possiamo offrire loro? Sei preoccupato per l'ambiente? Ascolta Greta. Sei interessato alla pace del mondo? Obama ha vinto un Nobel, quindi magari ascolta lui. Sull'immigrazione puoi scegliere fra Salvini, Meloni, Boldrini, lasciamo perdere. Mi sono chiesto su argomenti attuali importanti come ecologia, giustizia sociale, razzismo, immigrazione, pace, convivenza fra religioni. Che cosa ha veramente da dire il Vangelo? Siamo destinati a essere marginali? A copiare idee altrui? O Kuyper aveva ragione? Perché se non sappiamo cosa Dio dice e pensa di un certo argomento, se non abbiamo un'idea fondata sulla Bibbia, lasciamo spazio ad altre visioni del mondo, ad altri modi di pensare. Bene o male, un'idea ce la facciamo, o in base alla Bibbia o in base ad altro. Questo non vuol dire che la società offra solo soluzioni sbagliate, anzi. Il problema però è che se ci mancano le categorie bibliche, non siamo in grado di stabilire quale proposta sia migliore di un'altra. Un mio amico teologo mi ha mostrato come la riflessione teologica evangelica su questi argomenti è molto ben articolata, so che non lo sapevo. In molti sono già posti la domanda: cosa ha da dire Cristo in questi grandi problemi e che soluzione offre? La nostra obbedienza a Cristo in che modo può fare la differenza? E perché parlare di queste cose? Perché secondo me o Cristo è tutto, o la visione del mondo basata su Dio, che si rivela nella Bibbia, ha una risposta per tutto, o lasciamo perdere. Dio ci ha salvati tramite il sacrificio di Cristo? Dio vive in noi tramite lo Spirito Santo e questo ci permette di obbedirgli? E io mi rifiuto di immaginare che questa azione divina meravigliosa sia limitata solo alla mia vita privata. Quindi dove cercare, ad esempio, l'etica per l'ambiente? In Greta o in Cristo? Ora, non ho niente contro Greta, che è da ammirare per la sua determinazione. Trovo sconvolgente, però, che per un argomento così importante come l'ambiente, la società civile si sia polarizzata intorno a una ragazzina di 16 anni, che diceva cose anche giuste, ma come giustamente sia, 16 anni affronti le cose in un certo modo semplicistico. E perché parlare di ambiente in chiesa? Luca 10,27. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, l'anima tua, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come se stesso. E come facciamo ad amare Dio? Prima Giovanni 4,19. Dio ci ha amati per primo, così noi di risposta, per grazia, possiamo amare Lui e amare come Lui. E cosa c'entra l'amore di Dio con l'ambiente? Beh, prima di tutto Dio è il creatore di ogni cosa, e quindi onorare Lui vuole anche dire onorare quello che ha fatto. Ma passiamo a dei numeri, che dicono sempre la verità. Un recente studio pubblicato su Science Direct dice che solo a causa dell'inquinamento dovuto alle polveri sottili, prodotte dalla combustione di legna, pellet, petrolio e derivati, ogni anno 10 milioni di persone muoiono, persone create immagine di Dio. Secondo le Nazioni Unite, ogni anno muoiono più persone per l'acqua inquinata che per le guerre. Ogni giorno 2 milioni di tonnellate di acque nere e altri scarichi vengono riversate direttamente o indirettamente nelle falde acquifere. Ogni anno vengono gettati in mare 380 milioni di tonnellate di plastica, e se questo trend non si inverte, nel 2034 sarà il doppio. E la fauna marina si trova in fondo alla catena alimentare e noi siamo in cima. Queste cose poi le mangiamo noi. E uno studio dell'Lancet afferma che il 92% dei morti dovute all'inquinamento vanno a colpire le popolazioni del mondo più povere, e forse è per questo che qui in Occidente non ci interessa molto. E i bambini sono ad alto rischio, addirittura in utero. Quindi la questione ambientale tocca a tutti, ma a pagarne il prezzo più alto sono i più poveri e deboli. E questo non può lasciare indifferente chi si proclama discepolo di Cristo. E quindi che proposta abbiamo? Iniziamo dalle critiche al cristianesimo, da qualche idea non proprio biblica. Nel 67 la rivista Science ha pubblicato un saggio che ha influenzato molto il modo di pensare e tuttora viene ripubblicato. Il titolo era «Le radici storiche della nostra crisi ecologica». L'autore era un certo White, la cui tesi era semplice. In Genesi 1,26 la Bibbia afferma che Dio dà all'uomo il dominio sul creato, quindi mette differenza fra specie. Questa teologia, che pone appunto la razza umana in posizione superiore, ha come conseguenza naturale e inevitabile l'inquinamento e lo sfruttamento smodato delle risorse umane, risorse naturali. Quindi il cristianesimo è il problema, non è la cura. Ora, recenti studi sembrano dimostrare il contrario, ma è un altro discorso. È vero che l'uomo può usare il creato, è vero e biblico che possiamo mangiare da ogni pianta e animale commestibile, ma è vero che quello che stiamo facendo nel nostro pianeta oggi disonora Dio, è peccato. Dio ha creato ogni cosa per la sua gloria, quello vedremo, e ha affidato il dominio all'uomo perché gestisse il creato per dare gloria a Lui ed essere un posto dove la razza umana potesse prosperare. C'è anche invece chi sostiene che la Bibbia ci autorizzi a non prenderci cura del creato. Ci sono alcuni passi, ad esempio 2 Pietro 3,7, Apocalisse 21,1, che sembrano dire che questa terra verrà consumata dal fuoco e quindi sarà distrutta e ricreata. E partendo da questi passi vi ho detto, allora ma che ci importa? Tanto Dio fa tutto nuovo, facciamo cosa vogliamo. È un'interpretazione un pochino forzata, anche perché in 2 Corinzi 5 viene detto che il nostro corpo sarà ricreato, ma non per questo ne facciamo, lo curiamo. E riguardo alla nuova creazione, diversi commentatori affermano che il testo vuol dire non che il mondo verrà distrutto, ma purificato. E il concetto del fuoco che purifica dagli effetti del peccato è presente nella Bibbia. E un teologo ha sottolineato che nella nuova creazione, che sarà materiale, fisica, ma non rovinata dal peccato, ci sarà di nuovo quel buono che Dio aveva fatto e quindi probabilmente anche le specie che si sono estinte. Ora, la Bibbia non è precisissima sull'argomento, non starei a fare troppi discorsi al riguardo, però mi piace come idea che Dio rimetterà tutto quanto a posto. Quindi no, non è vero che la Bibbia ci autorizza a fare quello che vogliamo con la natura. Un'altra idea falsamente cristiana dice che quello che conta sono le cose spirituali, materiali, la nuova creazione sarà spirituale, quindi il materiale non conta. Brevemente, Gesù si è incarnato con un corpo vero, è morto ed è risorto con un corpo diverso dal nostro, ma che comunque interagiva con la materia, anche cucinato per i suoi discepoli, quindi poteva essere toccato. Quindi la materia non è peccato, la materia è creata da Dio ed è buona. Un'altra colpa che noi cristiani abbiamo è che troppo spesso ce ne siamo stati zitti e non abbiamo pensato a come i nostri comportamenti verso l'ambiente possano o meno onorare Dio. È vero che la nostra speranza prima di tutto è eterna, è vero, ma quando la Bibbia ci dice di vivere su questa terra come stranieri, pellegrini, non dice che dobbiamo ignorare quello che succede intorno a noi e le conseguenze che ha su altri esseri umani. E cosa propone la cultura che esclude Dio? E quelle proposte della nostra cultura sono in linea con Romani 1,25. L'uomo preferisce adorare la creatura anziché il creatore. Semplificando, ovviamente, ci sono due estremi con posizioni intermedie. C'è chi divinizza piante e animali, anche qui in Occidente, usando magari termini diversi, e Dio dice Dio è in tutto e quindi tutto va rispettato al punto che quasi non può toccare più niente. C'è chi vuole estendere agli animali gli stessi diritti civili degli uomini. Un noto, almeno anni fa, critico musicale, non ho coraggio di dire il nome, ha detto che i pidocchi, avendo occhi, bocca e cuore, hanno un'anima e non andrebbero uccisi. Ai pidocchi te li tieni. Per alcuni il problema è che noi umani siamo troppi, la soluzione è ridurre il numero degli esseri umani favorendo l'aborto, specie in quelle zone del mondo in cui sono in tanti. Altri invece mettono al centro dell'universo l'uomo, la sua prosperità, il benessere e ogni cosa quindi è lecita per aumentare il guadagno, la ricchezza, eccetera, eccetera. E questa potrebbe essere una risposta che ci sembra cattiva, ma in linea con l'illuminismo e il darwinismo. Dio non esiste, siamo esseri materiali, tutto si riduce a reazioni chimiche, dopo questa vita non c'è niente. Le specie si sono sviluppate secondo il principio della selezione naturale. O ti adatti, o evolvi, o muori. Il più forte vince. Ora, al momento, l'uomo è la specie dominante. E quindi gli altri si devono adattare. Se poi un giorno noi ci estingueremo, per colpa nostra, pace. È selezione naturale. Fila il ragionamento. Fila. Togli Dio dall'equazione e tutti i ragionamenti filano. E quindi sembra ormai scontato che si debba scegliere tra salvaguardare l'ambiente o l'economia. E in qualsiasi scelta che tu faccia, chi ci rimette sono i più poveri e i più deboli. Perché di solito, ad esempio, quando in un paese vengono introdotte norme che rendono più costoso, meno conveniente produrre in un certo modo, perché è inquinante, questa produzione viene presa e portata in altri paesi e quindi cosa cambia? Che l'inquinamento si sposta, non che viene ridotto. Da decenni si susseguono allarmi sullo stato del pianeta proposte, anche valide. Però sembra che la soluzione non si trovi mai, perché il problema non si sta risolvendo. E forse perché si cerca di risolvere il sintomo, non la malattia. Ma andiamo per gradi. Nel 96, diversi teologi, leader evangelici, hanno prodotto quello che si chiama la Dichiarazione di Filadelfia per la salvaguardia della creazione. E viene detto: crediamo che la fede cristiana biblica sia essenziale per la soluzione dei problemi ecologici. Altro che marginale. E dicono: siccome adoriamo e onoriamo il Creatore, cerchiamo di prenderci cura anche della creazione. Ma com'è possibile? Come si fa? Partiamo dalla creazione. Il racconto di Genesi 1 e 2 ci dimostra che alla fine di ogni giorno Dio guardava quello che aveva fatto e ne gioiva, dice è buono, non è che era sorpreso, oh guarda è buono, Dio è buono lui e quindi quello che fa può solo essere buono, quindi la creazione è buona. La creazione è la gloria di Dio, ad esempio Salmo 19, i cieli raccontano la gloria di Dio, ma come fa un albero a dare gloria a Dio? Essendo un albero. Con la sua maestosità, la sua bellezza. E pensiamo solo ad una foglia dove si effettua la fotosintesi clorofilliana in cui la CO2, la dianidride carbonica, che è un veleno, diventa ossigeno usando la luce, beh, semplifico chiaramente, che è gratis. Pensate alla mente di Dio che ha pensato questa cosa qua. È una pianta fa mille altre cose che ci servono. Quale grande mente poteva pensare a questo? poi anche i fiori con i loro colori, con il fatto che si fa l'impollinazione, quante cose dal gloria a Dio. Gli animali, un cavallo con la sua maestosità, la sua potenza, la sua grandezza, i panda che sono carini, gli scimpanzé, tutto quanto da gloria a Dio. E ognuno preferisce qualcosa. Ci sono addirittura persone che sono fissate, che adorano gli insetti, perché ogni cosa da gloria a Dio, che tu lo voglia o meno. Poi arriva la caduta, lo sappiamo. L'uomo, unica creatura di immagine di Dio, ha preferito ribellarsi a Dio invece di obbedire. Questo ha rovinato tutto. Quindi sappiamo, perché la Bibbia ce lo dice chiaramente, che ogni problema dell'umanità è prima di tutto conseguenza diretta o indiretta del peccato. E l'unica soluzione è Cristo. E tutto sarà perfettamente risolto quando Cristo ritornerà. Ci sarà un giudizio e poi una nuova creazione. Ma nel frattempo che si fa? Deuteronomio 20:19. Il popolo di Dio stava per entrare nella terra promessa, doveva fare la guerra, e Dio gli dice: quando fai la guerra, non fare come gli altri, non distruggere tutte le piante. Non sono persone, sono piante. Si serve della legna? Abbatti le piante, non da frutto, ma solo perché ti servono, e basta. Deuteronomio 22:6-7, Dio stava dando la legge al suo popolo. Se trovi un nido con la mamma, e un nido c'è mamma e piccoli o le uova, fai volare via la mamma, così potrà riprodursi di nuovo, e prendi i piccoli. Deuteronomio 25:4, non mettere la museruola al bue. E perché si metteva la museruola al bue? Per non fargli mangiare. Dio dice: no, il bue lavora per te e tu gli dai da mangiare. Ti può costare il 2%? Non importa. Anche perché sembra che quando il bue mangiava, col movimento della testa buttava in giro i semi e quindi dava un vantaggio per risseminare. Giona 4:11, Dio dice: io ho avuto pietà di Ninive, delle sue persone e della moltitudine di bestiame che c'era. Proverbi 12:10, il giusto è colui che segue Dio, ha cura della vita del suo bestiame, ma il cuore degli empi è crudele, dico anche verso gli animali. Diversi passi affermano che la terra e tutto ciò che è in essa appartiene a Dio, è tutto suo, piante, animali, minerali, terreno, acqua, tutto. Non dice era o sarà suo, è ora suo. Noi umani lo abbiamo in gestione e lo stiamo facendo male, ma noi che per grazia di Dio siamo tornati nel giusto rapporto con il Creatore, dovremmo gestire tutto con il dovuto rispetto al proprietario, a Dio. Noi non adoriamo la creazione, ma il Creatore. Gesù ha predicato usando esempi presi dalla natura, e non solo perché il pubblico avrebbe capito, ma perché Dio ama la natura e l'ha creata per essere un esempio, per spiegarci il Vangelo. Lewis riflette su questo passo e dice che Dio ha creato il mondo così com'è, la vigna, le pecore, il leone, la senape, il grano, il disegno, tutto, perché poi servissero come esempio per il Vangelo. Non è che Gesù diceva: mo adesso cosa mi invento? La creazione ha già pensato a cosa usare per poi spiegarci il Vangelo. Quindi il problema dell'inquinamento non è la fede cristiana biblica. Il problema è che questa fede non c'è o non agisce. L'unica soluzione per tornare in relazione con il Creatore e vivere per dare gloria con Lui è Gesù. Il problema è l'egoismo dell'uomo, è il peccato dell'uomo e la malvagità dell'uomo. I primi mesi di lockdown l'anno scorso hanno dimostrato come la natura sta un po' meglio quando non ci siamo. E c'è un costante conflitto fra natura e noi. Sembra che uno degli animali che ammazzi più uomini durante, di solito è l'ippopotamo. Non perché sia cattivo l'ippopotamo, ma perché ormai l'uomo invade il suo spazio, non ci stanno più insieme. E c'è questo costante litigio, combattimento tra natura e uomo. Ovviamente la natura perde. E quindi non c'è speranza? Questo conflitto si può risolvere solo con Cristo che ritorna? No, perché c'è stata la caduta, la creazione, la caduta, e poi abbiamo la redenzione. Giovanni 1, nel principio era la parola, Gesù, la parola con Dio, la parola di Dio, e ogni cosa è stata fatta per mezzo di essa. Gesù è la persona della Trinità che agisce nella creazione. Ebrei 1 ci dice che Gesù ha creato ogni cosa e la mantiene, la sostiene ancora oggi. A Dio interessa così tanto il mondo che ha creato che Lui è sceso sulla terra. Non c'è altra religione, non c'è altra visione del mondo in cui il Creatore venga giù e si mischi con la creazione rovinata. Cristo, Dio Figlio, è sceso sulla terra, ha vissuto una vita perfetta, è morto ed è risorto, e tramite il sangue della croce si può fare la pace fra noi e Dio e fra noi e le cose. Colossesi 1,19. Guardate quanto è bello. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui, in Gesù, tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quante le cose che sono nei cieli. Questa è la speranza. E quando ho detto questo passo, in questa ottica, che è il passo centrale della cura della cura del creato da parte nostra, ho detto, ma non me ne ero mai accorto, ma è evidente. Questa è la speranza. Il sangue di Cristo è lo strumento che Dio usa per risolvere ogni conflitto. Prima di tutto fra noi e Lui, fra noi e altri uomini e fra noi e la creazione. Il problema è il cuore dell'uomo e la soluzione è il sangue di Cristo. Cristo permette la pace fra uomo e Dio, fra uomo e uomo e fra uomo e natura. E ci dona le giuste priorità. Cristo è morto per salvare gli esseri umani. E quindi siamo più importanti e abbiamo più responsabilità. Vogliamo una soluzione per i problemi ecologici? La croce di Cristo, perché riconcilia e mette pace. Mettendo Dio al centro, il conflitto fra natura e uomo trova una soluzione. Vuoi salvare il Vangelo? Credi nel Vangelo, vivi il Vangelo e predica il Vangelo. Questo vuol dire che l'ecologia, quella vera, non appartiene a qualche filosofia, a qualche mentalità o a qualche partito politico. No, a Cristo, a noi. Noi che viviamo sotto il Signore di Cristo, predichiamo il Vangelo per la salvezza degli uomini, sì, ma ci occupiamo anche del creato. L'ecologia non è il problema di qualche esaltato che ama più gli alberi delle persone, no. Cristo è il Signore di ogni essere, di tutto, e vivere sotto la sua Signoria è la soluzione. Vivere sotto la Signoria di Cristo è la soluzione. Ecco perché Paolo in Romani 8,19 dice che la natura aspetta con ansia che i figli di Dio si rivelino. Ora si rivelino nella speranza che un giorno sarà liberata la schiavitù. Sì, la speranza è ultima, ma oggi ne possiamo agire. Chiaramente, ripetiamo, la soluzione finale, come tutto, è Cristo che ritorna, che libera anche la natura dalle conseguenze del peccato, ma nel frattempo facciamo la nostra parte. Non abbiamo bisogno di dire ai nostri giovani fate come Greta, possiamo dire fate come Cristo. Facciamo la pace con il Creatore e poi per amore suo e degli altri facciamo la pace con il Creato, per quello che possiamo, con la creatura. Qualcuno può dire, sì, bello, tutto vero, ma cosa posso fare di fronte a quei dati che vi ho snocciolato poco fa? Impressionanti. È troppo per noi. Intanto noi sappiamo come andrà a finire. Dio purificherà tutto dagli effetti del peccato e nel frattempo noi possiamo andare in quella direzione. Forse le nostre azioni non risolveranno il problema, perché il sale riduce la decomposizione, non la evita per sempre. Ma lo scopo di onorare Dio, fondamentalmente, qual è? Onorare Dio. Io onoro Dio perché questo è giusto. Poi lui farà quello che vuole del mio onorarlo. E non sottovalutiamo mai ciò che Dio può fare tramite la nostra obbedienza. Le conseguenze pratiche, insomma, sono abbastanza evidenti, le sappiamo. Proviamo a ridurre il nostro impatto ambientale. Questo vuol dire che domani andiamo a fare la coda al concessionario della Tesla, no, prima in banca, e poi al concessionario della Tesla, no, anche perché c'è qualche problema etico nel spendere 50.000 euro attaccati a una macchina, ma... Poi c'è il problema che le batterie da Tesla sono fatte, hanno bisogno di cobalto che viene stato dai bambini in Congo, insomma è complicata la cosa, è molto complessa. Però magari, non faccio un debito per comprarmi una Tesla, ma magari quando compro una macchina, anche se un pochino meno prestante, ne compro una che consuma un po' di meno, ha un impatto ambientale minore, con quello che risparmio magari investo nella proclamazione del Vangelo, per esempio. Oppure che ne so, da domani solo più carta e più plastica. Vediamo, ragioniamo, perché da anni che dicono la carta si fa con gli alberi, quindi facciamo attenzione. È meglio usare 10 sacchetti di carta o uno di plastica e buttarlo via bene? Non è una soluzione facile così, ma pensiamo, ragioniamo, ci vuole sempre buon senso ed equilibrio. Ci sono più azioni più semplici: ridurre lo spreco di cibo, ridurre lo spreco di acqua potabile, cerco di non sprecare energia, uso meno detersivo, se mi ricordo vado a fare la spesa con le mie borse. Sono stupidaggini? No, sono cose che onorano il Creatore, perché le mie azioni qua, purtroppo, in un mondo così globalizzato, hanno effetto anche verso le popolazioni più deboli. Cerco di consumare solo necessario, non compro ciò che non mi serve, e se qualcosa lo posso ancora usare, non compro altro, anche se non è più di moda. Il problema del consumo eccessivo non è lo smaltimento. Ormai dobbiamo pensare che produrre qualsiasi cosa, dalla carota, alla bistecca, tutta la ginnastica, il computer, quello che volete, produrre un impatto ambientale. È inevitabile, non dobbiamo diventare fanatici, ma consapevoli. Quando sarà di nuovo sicuro, proviamo ad usare i mezzi pubblici, se ci sono e se funzionano, ovviamente, invece della macchina. Se posso vado a piedi o vado in bici, mi fa anche bene. Anche se può essere una scocciatura, mi impegno a fare bene la raccolta differenziata. Non perché sono un fanatico che abbraccia gli alberi, ma perché amo il Creatore. Quando torneremo a fare le gite, al mare, in montagna, dove volete andare, non lasceremo in giro immondizia, non come atto di educazione e civiltà, che lo sono, ma come atto di amore per il Creatore. E se ci chiedono come mai sei così fissato per curare l'ambiente, possiamo rispondere che il motivo non è un amore smodato per la natura, ma un amore riconoscente per il Creatore. E una cosa è chiara, tutto questo richiede anche del sacrificio, perché vivere sotto la sognatura di Cristo è il meglio, ma va contro la nostra natura egoista, e quindi può essere anche un sacrificio. La nostra speranza eterna si concretizza in azioni quotidiane qui, e azioni che sicuramente possono compiere anche altre persone. La differenza però sta nelle motivazioni. Ama il Signore Dio tuo come con tutto te stesso, e quindi onorando anche ciò che ha creato, e il tuo prossimo come te stesso, anche cercando di ridurre il mio impatto ambientale che ha effetti reali sui più deboli. Ricordiamoci che Cristo è l'unica speranza per noi e per il mondo. John Stott, nel suo ultimo libro, The Radical Disciple, insomma, discepolo radicale, in italiano non c'è, John Stott diceva, guarda, lo stato della Chiesa evidenzia ciò che, insomma, vede quello che in generale i discepoli di Cristo dovrebbero fare ma non fanno. Tocca vari punti, somigliare a Cristo, non conformarsi, dipendere da Dio e la cura del creato. La questione ecologica ci offre la possibilità di predicare il Vangelo. Il nostro scopo è amare Dio e farlo conoscere in ogni ambito della vita. Coloro che sono preoccupati per l'ambiente sono abbastanza portati a riconoscere che c'è qualcosa che non va nell'uomo. Usiamo la dottrina della creazione, dell'amore di Dio per la sua creazione, del peccato, per spiegare il Vangelo a coloro che giustamente cercano una risposta ai problemi dell'ambiente. Perché è evidente che c'è un problema di peccato, è lì. L'amore di Dio è incredibile perché non ce lo meritiamo. È talmente grande che ognuno di noi da solo non può capirlo completamente, ognuno ne capisce una parte. I nostri amici che sono più sensibili alla sofferenza del creato hanno certamente bisogno di essere convinti del loro peccato, ovviamente, ma per loro il Vangelo può essere spiegato in questo modo. Dio ama veramente il mondo che ha creato, lo aveva dato in gestione a noi umani, che ne abbiamo fatto un macello, un disastro. Questo non lascia indifferente Dio, perché Dio ama ciò che Lui ha fatto e afferma a Dio che tutto ciò che stiamo facendo è conto di Lui. Ma Dio ama così tanto noi, anche noi che stiamo distruggendo il suo creato, noi che lo offendiamo, lo insultiamo nel modo in cui trattiamo il suo creato, Dio ci ama così tanto che è venuto sulla terra per salvare, perdonare chi faceva questo disastro e renderlo di nuovo in grado, per amore di Dio, di essere in relazione con Lui e poi con la natura. Vedete, ogni volta che ci rendiamo conto dei danni che fa il peccato, ci rendiamo ancora più conto di quanto è grande l'amore di Dio. Sì, fino a che vivremo in questo mondo, prima che Cristo torni, le cose non saranno perfette. Rimarrà il problema del peccato, ma noi siamo chiamati a essere luce e sale. La luce illumina e caccia le tenebre, il sale rallenta la decomposizione. Quando Cristo tornerà, e noi andremo da Lui, saremo completamente liberi dal peccato e dalle conseguenze, ma fino ad allora cosa facciamo? Col suo aiuto combattiamo il nostro peccato e cerchiamo di vivere in santità. Fino a quando Cristo non ritornerà, questo mondo soffrirà le conseguenze del peccato dell'uomo. Ma nel frattempo, per grazia di Dio, per amore del nostro Padre Celeste e creatore di ogni cosa, facciamo tutto quello che è nostro potere per curare la creazione. Il Vangelo è la salvezza per chiunque crede e la soluzione per tutti i problemi causati dal peccato. Vivere sotto la Signoria di Cristo si concretizza anche nel modo in cui rispettiamo la natura, perché amiamo Dio e amiamo gli altri. Grazie a Dio noi possiamo amare perché Lui ci ha amati per primi. Amiamo Lui e amiamo gli altri in ogni aspetto della nostra vita. Amen.